tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
16 minuti su Radio Rock. Oggi è mercoledì 22 aprile 2026. E questo è il The Rock Show. Allora, ragazzi, è il momento di insomma, presentare il nostro ospite, che non è un ospite così qualunque, è un amico che torna a trovarci. Quindi, insomma, da questo punto di vista, i più attenti di voi già lo conoscono, già lo ricorderanno. Ho già detto più di una volta, è più di un agente immobiliare. Agente immobiliare
riduttivo,
non è nulla in niente confronto a ciò che fa lui, perché parliamo di una persona che è a parte un professionista con parecchi anni. Quanti anni vogliamo contarli, Marco? Buongiorno a Marco Rocchi, intanto.
Buongiorno.
Quanti anni di esperienza?
Buongiorno.
Tanti.
Aspetta, che so,
ti devi contare
dall'emozione. Allora, ho iniziato nel 1989,
è passato un po' di tempo.
Sì, sì.
La Res Immobiliare è una società di intermediazione ubicata a Roma e a Latina. Res sta per Rogito Ergosum, ce l'avevi raccontato già.
Sì.
L'altra volta. Io ho detto più che un agente immobiliare, perché parliamo di una consulenza immobiliare anche, e molto spesso, come diciamo fuori onda, il ruolo è anche quello un po' quasi di uno psicologo, di una persona che comunque aiuta, facilita, ecco, a volte purtroppo, fammelo dire, taluni tuoi, tra virgolette,
non,
colleghi,
non parliamo male,
non sarai tua, non sarai tua, dovrò dirlo, lo dico io, mi assumo le responsabilità, più che facilitare, ingarbugliano,
sì, sì,
complicano,
diciamo che,
questo lo possiamo ammettere,
sì,
ma questo è tutti i lavori, per carità, ci sta.
Allora, due cose, volevo aprire con una battuta,
sì,
perché sentivo voi alla radio, come
sì,
spesso mi capita, e
bravo,
volevo chiederti in privato, perché ho visto che non puoi,
sì,
non puoi... dare le generalità di quel fenomeno che
sì,
addestra le donne, se,
sì,
mi da, se me lo dai così addestro i clienti,
sì, infatti
dico, adesso fammi l'assegno,
visto che ci sono i guru di tutti, se si potesse applicare su qualcosa di un
dammi
pochino
più l'incarico di casa, bravo, mentre mi tieni il cellulare, firma,
ecco,
il mandato,
ecco, esatto. Sarebbe meglio,
sarebbe spettacolare.
Senti, ci racconti
io sì, in merito a questa introduzione,
sì,
che tu hai fatto, io dico ai miei colleghi, no, che noi in fondo, per misurare la nostra bravura, la nostra, diciamo, importanza nel processo della compravendita, che è un processo sempre molto delicato e a forte impatto sia economico che emotivo, noi dovremmo essere, diciamo, giudicati secondo i parametri con cui noi tifosi di calcio giudichiamo l'arbitro. Cioè, un arbitro veramente bravo, non te ne accorgi che sta in campo. Cioè, governa la partita, indirizza la partita, fa giocare, fa esprimere, diciamo, nel nostro caso, i contraenti, nel suo caso i sportivi, i calciatori, qualsiasi altro sport,
certo,
eccetera. Chiude il match, uno si ricorda la bellissima partita, ma spesso e volentieri è anti-intuitivo quello che dico, è controintuitivo. Non si ricorda il nome dell'arbitro. Quindi,
certo,
teoricamente, un vero...
Non si deve far notare, deve lavorare per sottrazione.
Cioè, deve lavorare
deve
per
lavorare
sottrazione.
Deve lavorare nell'ombra, insomma.
Come in teatro, no? Meno è meglio.
È
meno
meglio.
È meglio. Secondo me, nell'agenzia immobiliare, meno è meglio. Meno sei protagonista, più metti da parte l'ego. Io dico, l'ego, ragazzi, è come il principio, è come le supposte. Sapete dove come si usano, no?
Sì.
Quindi, è così, cioè... Dobbiamo essere determinanti, ma nello stesso tempo non protagonisti. Cioè, dobbiamo essere determinanti nel senso in cui riusciamo a far esprimere poi tutta diciamo, tutti i desideri, o a realizzare tutti i desideri delle parti in campo. So che sembra utopistico, ma nello stesso tempo ti dico che spesso e volentieri ho visto saltare trattative perché i mediatori non si mettono d'accordo, perché uno vuole prevalere sull'altro, perché... spesso se ne fa una questione di principio a un tavolo dove, francamente, le questioni di principio io le ammetto e le consento soltanto ai clienti. Non pensa se tu andassi da un medico che per una questione di principio, perché tu sei,
certo,
una donna, non ti cura.
Sì,
no,
sì,
scherzo,
pensa tu, è successo nel secolo scorso.
Pensa una cosa del genere,
esatto,
pensa una cosa, pensa al guru, no?
Ma non solo, ma io mi sono trovato più volte ad avere a che fare con degli avvocati che sembravano i fratelli della controparte, non illegale, perché alle volte si immedesimano talmente tanto che non so più, cioè si spogliano dell'abito del professionista e diventano praticamente degli ultra di quella barra, quindi poi diventa anche difficile, come dici, trovare degli accordi, fare le cose, perché poi come dire, complichi tutto, no? Il discorso di prima, facciamo prima.
Noi siamo intermediari per definizione, di conseguenza non ci dobbiamo e non ci possiamo, tra l'altro anche per legge, eleggere a rappresentante di una parte, se non dopo aver perfezionato il contratto. Quindi che cosa succede? Se tu parteggi per una parte o per l'altra, alla fine perdi anche, cioè, oltre che perdere credibilità, perdi legittimità e perdi anche il tuo diritto provvisionale, tra virgolette.
A me piace tantissimo quando sento parlare Marco, perché trovo che è bellissimo quando c'è all'interno di una professione
una passione,
una grande passione. Mi piace tantissimo, perché allora ci sono delle persone che fanno bene il loro lavoro, onestamente, però non si sente quel trasporto, quella passione che sento, magari sarai bravissimo a fingere, non lo so, ma non credo, conoscendoti, che sento nelle parole di Marco, proprio questo trasporto nel fare una cosa che ti piace, diciamoci la verità, ti piace.
Ci abbiamo la stessa impressione quando vengono dei registi che presentano i loro film, che l'hanno l'hanno ideato, l'hanno girati, l'hanno montati, cioè io la stessa passione che sento nei registi che ci porta qua Boris Sollazzo la sento in Marco quando parla del suo mestiere, è una cosa apprezzabilissima, me lo fa quasi piacere, penso.
Allora c'è qualcuno che ci manda il famoso meme di quando quando l'agente immobiliare ti dice: se non avessi una casa ci verrei a vivere io, che è una di quelle cose.
La frase tipica.
L'hai mai detta? O la tollereresti che la gente arrivasse a dire: se non ci avessi la casa, guarda, ma la prenderei io questa.
Guarda, ogni tanto in realtà l'ho pensato, no? Ok, però effettivamente è brutto da dire, perché sembra veramente troppo manipolatorio, no? Però effettivamente alcune case che ho visto...
Perché poi
il confine è labile tra, come dire, l'artificio retorico che ci sta, perché parliamo di comunque una persona che deve giustamente... e però non esagerare, cioè non renderlo poi una cosa quasi macchiettistica alla fine, no?
Ormai, guarda, l'agente immobiliare secondo me ha fatto il suo debutto cinematografico con Verdone, no? Là è stato
come
un primo...
No.
Là è stato questa, ma butti giù questa,
ma... lì era proprio la l'ennesima potenza.
Però posso farti una domanda, infatti adesso, perché tu hai parlato di cinema, mi è venuto in mente la TV, no? Adesso negli ultimi anni è esploso questo fenomeno degli agenti immobiliari, diventati quasi delle star in qualche modo, no? E che cosa ne pensi? Perché io, per esempio, devo dire che a me ha fatto non sarebbe mai stata una categoria per la quale avessi antipatia, mai, però quel programma a me mi ha invece fatto proprio empatizzare. Ho iniziato quasi a seguire la saga, non so come dire.
Cosa danneggia e in cosa invece magari...
Io l'invidio. Io sinceramente l'invidio, nel senso che quella è una grande opportunità, una grande occasione di marketing e anche una grande occasione per sdoganare un po' il lavoro, la figura dell'agente
immobiliare.
Però può
creare anche magari un...
Cioè,
si percepisce magari qualcosa che poi nella realtà non è.
Cerco di, diciamo... dipingertelo, insomma, con un'immagine abbastanza classica, quella è la punta dell'iceberg, cioè nel senso che quando tu entri in casa e presenti casa fai vedere soltanto la parte molto superficiale, non superficiale in senso negativo, cioè la parte più esterna, più facilmente percepibile, più comunemente riconoscibile del lavoro dell'agente immobiliare. In realtà... e qua mi dai un assist, no? Perché io sto cercando con le mie forze, con le mie risorse, di fare un qualcosa di diverso. Cioè, stiamo lanciando un servizio che si chiama Casa Chiama Casa, e gli stiamo dando un taglio un po' più profondo, tant'è che si chiama... Abbiamo fatto un primo esperimento e in sintesi dicevamo questo: Casa Chiama Casa è uno sportello d'ascolto per i clienti, per i professionisti, per chiunque ci voglia rappresentare una questione, no? Emilio sta comprando casa, Emilio sta vendendo casa, ha un problema, ha i suoi consulenti,
uno sportello d'ascolto,
un confronto, no? Ti scrivo, ti chiamo, ti messaggio su WhatsApp e ti dico: ho questa tematica, che cosa mi consigli? Un po', insomma, non dico le ricette, però, però la storia, cioè, non ci prendiamo troppo sul serio. Io amo non prendermi troppo sul serio. E abbiamo visto e abbiamo lanciato delle tematiche, tipo semplicemente l'arredamento, la ristrutturazione e la parte contrattualistica. Abbiamo ricevuto un'infinità di richieste per la parte contrattualistica. E allora abbiamo detto, ok, facciamo, evolviamo, certo. Dedichiamogli un... stiamo costruendo, diciamo, una campagna di comunicazione. Adesso apriremo il canale social dedicato e l'abbiamo chiamato, un po' come nelle saghe più importanti americane, Casa Chiama Casa Legal Edition. Dove ci sono io e dei professionisti legali, cioè avvocato, eventualmente se ci riusciamo dobbiamo vedere un attimo le questioni col notariato che impedisce ai notai di farsi pubblicità, certo, di farsi promozione. Notaio, comunque persone, diciamo, che in qualche modo impattano il mondo immobiliare dal punto di vista legale. Perché? Perché riteniamo che questo, per tornare alla vostra domanda, sì, casa
a prima vista,
casa contro casa, che l'ha fatta un altro collega molto bravo, romano, che lavora a Milano, la seconda casa lì, colpo di fulmine per la seconda casa, una cosa del genere. Cioè sono tutti programmi simpatici di intrattenimento,
certo,
non sono
certo,
professionali, certo, cioè non ti raccontano effettivamente quello che fai dietro le quinte. È un po' come ascoltare la radio e fare la radio. Io questa è la seconda volta che vengo da voi e vedo un mondo che finché non sono venuto qua, finché non sono entrato nei vostri studi, non immaginavo neanche. Ecco, io vorrei fare una sorta di backstage.
Però non sia un mondo orribile.
No,
una merda.
Anzi, guarda, ti dico una cosa. Mi avete fatto come sempre emozionare. Mi stanno tremando le gambe, per cui cioè un'emozione clamorosa.
Allora, Marco, ti leggo un po' di messaggi, perché qui lo sai che diamo spazio. Ci sono dei temi da affrontare, ma preferisco dare spazio per il ragionamento che facevi tu,
alle cose concrete.
A quello che sentono le persone. Se no parliamo del niente. A parte c'è Deborah, nostra ascoltatrice, che ci scrive: ce ne fossero di colleghi come Marco.
Ah, grazie.
Quindi, insomma, una collega, anche lei ascoltatrice storica della radio, anche lei appassionatissima. Non so se può aiutarmi, ma io ho casa a 100 celle in una palazzina dove due sorelle detengono la proprietà della maggioranza degli appartamenti e quindi hanno la maggioranza dei millesimi. Di conseguenza tutte le decisioni le prendono loro. C'è modo di porre fine a questa diarchia? Che voglio farmene Marco. È complicata qui la situazione.
La legge.
Appunto, ragazzi, no? Dicevi adesso.
La legge. Cioè, finché viene in qualche modo espressa secondo quello che prevede la legge, purtroppo... purtroppo, per
se non
fortuna,
vanno contro la legge,
certo. Marco, ma come, cioè, scrive qui l'amico Fabrizio, Marco, ma come cazzo è possibile che all'alberone un box auto costa 50.000 euro? Dio mio,
dovremmo chiedere al sindaco. Detto tutto.
Però c'è questo tema qui del caro immobili, del caro posti auto, del caro, è un tema importante.
Confermo che è così, perché adesso io sono ossessore di auto elettrica, no? Per cui sono uno dei pochi fortunati che non hanno problema di parcheggio a qualsiasi ora e in qualsiasi quartiere di Roma. Però mi rendo conto che proliferare delle... è come sempre, no? La mia libertà può arrivare, se si spinge fino a un livello troppo, diciamo, esteso, va a ledere la tua libertà.
Certo.
Cioè, adesso il proliferare delle colonnine in realtà ha già ridotto la disponibilità dei posti auto aperti, liberi. Sono proliferate anche le strisce blu e di conseguenza quando un articolo, come in tutti i mercati, quando un articolo scarseggia, i prezzi aumentano.
Il valore.
Se ti può, diciamo, in qualche modo consolare, pure a Ostia costa un sacco.
Ecco. Io ho lavorato con Paola Marella per un programma TV che descriveva case, ci scrivono. Salve, potresti dare il mio contatto telefonico all'agente immobiliare lì ospite da voi? Mi farebbe piacere fare con lui due chiacchiere di lavoro per possibile sinergia lavorativa. Va bene, io ti giro tutto, poi vedi tu.
Volentieri.
Ho pagato 5.500 euro di notaio e 15.000 euro d'agenzia. Ma è una proporzione normale questa, secondo te? Accettabile? Scrive l'ascoltatore.
Quanto hai pagato casa?
Forse pagato quello,
16.000 euro.
Allora sì.
Diciamo che hai omesso un dato fondamentale.
Il collega è bravissimo.
Poi ci scrivono: io posso testimoniare che l'aiuto di Marco è stato fondamentale per ottenere la casa dei miei sogni. E con quanta fatica, se ci penso, fa ancora male, ma è passato. Paziente, gentile, professionale. determinato. Insomma, mi sembra ottimo.
Sarà mio fratello.
Non è tuo fratello. Scusate.
No, perché mio fratello lavora con me, quindi non è possibile. Avrebbe fatto da solo.
Vi sto guardando la Rock TV. Marco, sì, perché Marco, dovete sapere che Marco, oltre a essere un signor professionista, è anche molto alto. Dobbiamo sistemare la Rock TV perché se no non si
sì.
Allora, 50.000, dice Alessia. Magari da me, quartiere Trieste, box 15 metri quadri, 117.000 euro. È una casa.
Trieste,
allora,
però. Una
casa. Allora, quartiere Trieste, tutto è proporzionato. All'Alberone, magari 50 metri quadrati di abitazione. Adesso non mi interrogate sui prezzi, che sono nel pallone, però valgono, costano sicuramente meno. Che
diciamo che per
quadrati.
Stabilire un prezzo la zona è fondamentale.
La zona è
possiamo
fondamentale.
Dire questo?
Sì. Diciamo che assolutamente, unica, no? Qualsiasi prendi Milano.
Certo. Infatti, allora, stavo leggendo che micro appartamenti di 10 metri quadri vendono.
Ma c'è stato sui social, no? Lo scandalo di un appartamento, credo, in affitto. Se non vorrei dire stupidaggini,
quello sottoscala.
Che poi alla radio restano.
Sì.
Tipo 8 metri quadrati, 800 euro. Mi ha fatto pensare sempre al film di Jerry Calà, quello che tirava su la cosa, eccetera.
Sì.
Aveva il Vaterco, tira su, suona la musica, tira giù. Non so.
Era Renato Pozzetto.
Pozzetto da solo. Sbaglio, un ragazzo di campagna.
Ragazzo di campagna,
la mia cultura
cinematografica. Ma in realtà pare che Renato Pozzetto fosse molto legato al tema, perché oltre al Ragazzo di campagna, lui, se ti ricordi, fa anche Cerco casa.
Sì, è vero.
Un film
è vero,
meraviglioso della storia cinematografica, in cui lui si scambia casa con un collega di Milano, poi però perde questa casa, insomma, e si ritrova a dover cercare case e si mette a fare quello che praticamente una specie di truffa. Quello che praticamente
vendi gli aspirapolveri,
no,
non era quello.
Il finto agente immobiliare si prende le masse,
prende gli anticipi, prende le case in affitto.
A proposito, c'è Alessio che scrive e va giù duro contro gli agenti immobiliari. Io devo dire una cosa, non bisogna, ragazzi, mai generalizzare.
Giusto.
In questo caso Alessio generalizza e dice: nessun codice deontologico, nessun ordine, tipo quello degli architetti o dei geometri, che regolamenta uno standard lavorativo o che nel caso ti obblighi a non lavorare più o ti sanziona se ti comporti male o non svolgi il lavoro in modo professionale. Per non parlare delle parcelle al 4% che non riescono a prendere neanche gli architetti sulla progettazione della casa. Non hanno alcuna responsabilità nei confronti di nessuno. Una volta per i soldi sono peggio di DiCaprio in Prova a prendermi. Imbarazzanti. Allora, io intanto ti dico che Marco non è così. Però c'è un problema di questo genere, oppure sono...
Allora, Alessio fa l'architetto, secondo me.
C'è una questione.
Comunque, solo per precisione. Noi abbiamo comunque necessità di avere dei presupposti e dei requisiti professionali e oltre che morali, oltre che di integrità economico-finanziaria per poterci iscrivere in Camera di Commercio. Il ruolo, l'ex ruolo di agenti immobiliari è stato abolito su normativa europea, però ciò nonostante noi siamo obbligati a iscriverci e ci danno un codice con un tesserino di riconoscimento, volendo, che è ancora facoltativo o obbligatorio, dove sopra c'è scritto il nostro REA, che è il numero della nostra licenza, esattamente come in una tabaccheria, piuttosto che numero d'ordine per un architetto, un ingegnere o un notaio. Quindi da questo punto di vista, Alessio, ti devo correggere. Di contro poi la Camera di Commercio prevede sanzioni per comportamenti scorretti o lesivi a danni dei clienti. Inoltre noi per esercitare siamo obbligati a sottoscrivere una polizza assicurativa RC che, qualora fosse in qualche modo appurato il nostro errore professionale, il cliente ha diritto a risarcimento. Io ho una copertura per 2,5 milioni, se parliamo soltanto della parte economica che noi maneggiamo, ovvero sia l'anticipo piuttosto che la provvigione. Per avere 2,5 milioni di provvigione forse neanche il Colosseo è sufficiente.
Certo. Tra l'altro l'amico ci ha scritto... Bah, insomma, francamente, 300.000 euro mi sembra effettivamente ha pagato forse un po' tantino, perché 15.000 euro mi pare che sia il 5%.
Il 4% più IVA, l'IVA è il 22%.
Ah, forse perché ci ha conteggiato anche l'IVA dentro.
Ora, entra nel merito di quello che ha percepito un collega. È come dire, vado da un medico, mi guarda da lontano e mi chiede 500 euro, vado da un altro, mi fa una visita approfondita e mi chiede 50 euro. Quello fa parte di una negoziazione che nel momento in cui è stato sottoscritta, io non credo che nessuno di questi ascoltatori sia stato in qualche modo costretto.
Tra l'altro sì, c'è anche questo.
Però
c'è anche
è pur
elemento.
Vero che sai, le persone si muovono magari in un ambito che non conoscono.
Ecco, però le persone hanno anche, secondo me, il dovere di informarsi. Sì, noi abbiamo chiamato Marco qua, però perché, ecco, ci puoi dire secondo te qual è adesso non so, voglio mettere in difficoltà, però una per esempio a chi, per chi compra e vende, no, ma soprattutto per chi compra, perché sai, chi vende magari c'è un po' più il coltello dalla parte del manico, una percentuale, un range di percentuali giuste, cioè,
no, allora cioè, diciamo gli usi, io ti cito gli usi e le consuetudini indicate dalla Camera di Commercio, sì, no? Che dice teoricamente dal 2 al 4 o dal 2 al 5%, non so se sia stata aggiornata,
sì,
ma anche in un mercato così estremamente competitivo, spesso e volentieri tu sei costretto a, costretto tra virgolette, cioè non costretto in senso forzato, ma per essere competitivo devi in qualche modo abbassare la tua richiesta economica, richiesta provvigionale, esattamente come fanno altri professionisti. Vai da un tecnico per fare una pratica, ti fa un preventivo, vai da un altro, te ne fa un altro, poi tu liberamente scegli. È chiaro, come dicevi tu prima, che la casa però ha un altissimo impatto emotivo, e quindi quando io trovo la casa, certo, certo, della mia vita, certo, sono certo, disposto a fare quel, cioè, sacrificio, quel lì, certo, allora io dico, ma fondamentalmente compri una casa, la paghi 300, 350, 180, ok? Può essere mai che la questione verta fra un buon acquisto e un pessimo acquisto, tutto su un 1% che spesso e volentieri viene anche finanziato e spalmato in 30 anni? Può essere quella la determinante, la, no, discriminante? È chiaro, cioè io chiedo comunque il 4%, però ricevo messaggi come quello dell'ascoltatore precedente. Cioè i soldi vanno comunque guadagnati. Cioè io penso che è bene pagare tanto, tanto, perché comunque le parcelle sono importanti, tanto uno che lo meriti, piuttosto che paga poco uno che poi prende e sparisce.
Riprendiamo su questo, perché ci sono parecchi messaggi, come immaginerai, su questo tema. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
Grazie, grazie. Radio Rock
Podcast. Rammstein con Deutschland su Radio Rock alle 9:47 minuti. Radio Rock Promotion. Io vi ricordo che dal 1973 Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli fra magazzino e punti vendita. Smea è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e grazie al laboratorio interno realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. Smea è in via Giuseppe Mirri 18, fra l'altro a due passi dalla nostra sede, e anche in via Rapagnano 101 a Fidene. Smea, molto bene. Allora ragazzi, rientriamo. Io devo dare una notizia, scusami se lo faccio, Marco, però insomma hai promesso che anche tu verrai al cinema a vedere Aldair Cuore Giallo Rosso.
Sì,
l'hai promesso, dillo.
Promesso, lo prometto.
Andrò a vedere
Aldair Cuore Giallo Rosso.
Bravi. Oh, bravissimo.
Se possibile in anteprima, altrimenti normalmente.
Allora, se è possibile in anteprima è una bella domanda, perché ti spiego. Allora, funziona così. Avevamo ieri messo in vendita la sala 4 del Barberini, già, per l'anteprima del 13 maggio. Volevo raccontare stamattina, sbrigatevi a prendere i biglietti, e non ho fatto in tempo perché la sala è già sold out.
Incredibile.
Orbene, il Barberini ci ha ascoltato e ha messo a disposizione anche la sala 3.
Facciamo un applauso al Barberini. Però, bravo Barberini.
Allora, bravo Next Studios. Allora, però volevo dire una cosa, che la sala 3, sempre del 13, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posti già presi. E quindi ragazzi, sbrigatevi, perché tra poco, ve lo dico subito, vai, sì, arriva pure la sala 3. Quindi,
lascio insomma, la diretta e prenoto.
Io farei così, perché se no altrimenti, tra l'altro, poi dovremo farci dare una terza sala se, se certo, va avanti così, ovviamente. Insomma, quindi è complicata
così
la questione.
All'infinito.
Allora, ci sono un po' di domande per
tra
te.
L'altro, come tu sai, io sono di fede.
No, lo vuoi dire sicuramente?
Sì, lo voglio dire.
Sei della Ferrari, no? Abbiamo detto prima.
Ferrari sempre.
Oh, bravo, bravo.
Vado dall'altra parte del Tevere, diciamo così. Quindi tanto
molto
sono,
altra
sono
parte.
Sono agente immobiliare, laziale.
Aia, però Marco, c'è tutte tu però,
decidete voi. Ci sarà pane per i tuoi denti nel film Dair Cuore Giallo. Io voglio che tu venga a vederle, poi voglio che tu esca e dica quel che pensi di questo film. No, ma sono convinto che ti farà impazzire.
Al di là del film, che ovviamente non ho visto, ho conosciuto personalmente Aldair. È una persona squisita.
Sì,
squisita,
sì,
proprio.
È una persona,
una umanità, umiltà. Cioè, io ho capito una cosa nella vita, che i grandi campioni hanno una caratteristica in comune, al di là delle doti tecniche, sentivo prima Trezeguet, eccetera, ho sentito delle cose prima in radio,
nomi,
no?
Sì, sì,
l'umiltà è il comune denominatore di tutti i grandissimi campioni. tutti, cioè
vogliamo girare anche il nostro Charles Leclerc per esempio, che
è una lo adoro,
spina nel cuore.
Lo adoro.
Vabbè, ragazzi, parliamo
quando vincerà, perché vincerà, lo farà talmente alla grande che noi tutti ci commuoveremo.
Allora, caro Marco, Monteverde Vecchio, 16 metri quadri, cioè 850 euro, raccogli sti spicci.
Effettivamente.
Dunque, qualcuno chiede Salvini quanto ha pagato la casa grande con un albergo a Roma, ma questo diciamo è un altro tema.
Molto
poco. Purtroppo non l'ho intermediata altrimenti.
Allora, ma credo l'abbia presa all'asta.
C'è qualcuno che chiede come ti può contattare.
Potete scrivermi alla mail mrocchi senza punti chiocciola resimmobiliare.com. Res è rogito ergo sum, immobiliare.com.
Benissimo.
Poi se volete do anche il telefono, se si può. Si
come
può.
No, certo, vai, tranquillo.
Scrivetemi su WhatsApp 333 49 59 787.
Allora, c'è qualcuno che scrive: l'elefante nella stanza è l'ulteriore aggravio dei prezzi degli immobili di Roma, in questo caso, ma a Milano non stanno messi meglio, causato dalle multinazionali che hanno fagocitato il centro città. Ma gli errori dei notai e degli agenti immobiliari in Italia sono tipo l'avvistamento dello Yeti ad agosto in Sardegna. Ci dice,
non ho capito.
Immagine.
Vabbè, io pensavo che l'elefante nella stanza fossi io.
Io pure, poi mi ho confuso con l'altra.
Però non l'ho capita.
Allora, l'amico di prima rintuzza e dice: ragazzi, non buttiamo la caciara, pagare il 5% agenzia su 300.000 euro di casa, quando il notaio ti è costato 5.500 euro, una sproporzione indegna. Ma sai, qualcuno ti potrebbe dire: io non capisco neanche il parallelismo poi col lavoro del notaio, che è un altro lavoro, e qualcuno ti potrebbe dire: tanto il notaio 5.500 euro e mette la firma, come si diceva una volta, no?
Allora, chi non sa tende sempre a in qualche modo a semplificare. Io, se è tanto o poco, per saperlo bisognava starci, cioè,
capire,
nel senso,
no?
Io non cioè, dire una cosa del genere significa che chi ha comprato la casa a 300.000 euro e ha pagato 15.000 euro più IVA, meno IVA, questo è un dettaglio, evidentemente allora non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, cioè, io dico questo, cioè, ragazzi, è una cosa di mercato, è tanto poco pagare un orologio centinaia di migliaia di euro, quella è un'offerta di mercato e di servizio, io la pongo sul piatto, sul tavolo, se tu la vuoi la paghi, se tu non la vuoi ci puoi rinunciare. Poi aspetta, io non sono da questo punto di vista assolutista. Dico che ai clienti bisogna andargli incontro, bisogna limare, concordare, aggiustare, mediare, perché poi questo è il nostro lavoro. Ma evidentemente allora la casa valeva la pena profondamente, una provvigione di 15.000 euro.
Forse loro dicono che è proprio a priori, no? Sbagliato,
sì, di base,
il 4-5%, cioè una percentuale.
E poi ragazzi, vi posso dire una cosa: affidatevi pure alle persone giuste, perché ci stanno. Se una persona vi sta antipa, io capisco la casa del cuore, cioè io sono andato anni fa da un medico che mi doveva curare e ho capito subito che era un grandissimo professionista, una persona veramente competente, un luminare nella materia, però umanamente a livello non mi piaceva. Oh, ragazzi, io mi sono fatto operare dal professor Ruoppolo, come
che
tu pensai,
grande.
Che è un grande anche dal punto di vista umano, e ci stanno queste persone, cioè che sono, non è che o prendi la persona competente però stronza, passatemi il termine, oppure devi prendere uno incompetente ci stanno le persone, perciò scegliamole, affidiamo le case, in questo caso la propria salute, in altri casi eccetera, a persone che magari, perché siccome ci sono tante persone che sanno fare il loro lavoro, andiamo dalle persone che anche umanamente hanno quel guid in più. Qualcuno chiede se si possono patteggiare provvigioni fisse, cioè dire, che ne so, te do X.
Signori, è come entrare nel merito di un contratto di lavoro dove viene stabilito un compenso, uno stipendio, eccetera, e dire: ma si può fare in un modo, si può fare in un altro. Quello che dico a tutti è questo: un margine di trattabilità c'è su tutto in Italia, cioè nel mondo immobiliare c'è sempre, quindi spesso e volentieri si patteggia, si stabilisce, si negozia anche in base alla qualità della persona che tu hai di fronte. Cioè, se uno mi propone un'operazione semplice, veloce, lineare, non tipo quelle che fai tu di solito, Emilio, quelle un po' più semplici.
Bravo,
un po' più semplici.
Mi piacciono le cose complicate.
È chiaro che gli vai incontro, ma se l'operazione prevede raccolta documenti, tutta una serie di negoziazioni infinite, punti di vista diametralmente opposti fra le parti, forme di pagamento diciamo fantasiose, è chiaro che a un certo punto, se sono così bravo da mettere d'accordo tutti, che partono tutte le parti, che diciamo prendono partono da una posizione molto lontana. Allora è pure giusto che magari il compenso sia quello sempre legittimo ovviamente, ma leggermente più alto della media, perché effettivamente poi alla fine dell'operazione è giustamente e legittimamente guadagnato.
Allora qualcuno dice: niente, fino ad ora mi era piaciuto tutto, mo niente più.
Mi dispiace, ragazzi, lo so, perché allora, purtroppo io sono caduto nella trappola di parlare delle provvigioni, che è la cosa più antipatica.
Perché se dà Lazio, che c'entra niente, le provvigioni c'entra niente.
Grande, ok. Però c'ho i figli romani, guarda, sono talmente democratico che c'ho i figli romanisti.
Ma davvero?
Sì, sì. Io le ultime sei volte che sono andato allo stadio
per la Roma,
sono andato a vedere cinque volte la Roma e una volta la Lazio. Nelle cinque volte che la Roma ha giocato, ha vinto sempre. Vabbè, Lazio,
vieni
perso
di più allo stadio.
Amore di papà.
Abbraccio. Amore di questa città. Allora, ho comprato casa un anno fa, ho trovato un agente immobiliare onestissimo. Prima della prima visita avevamo tutte le carte dell'abitazione in mano. Dopo tantissime esperienze negative, poi c'è stata una, dice, gli ha fatto ghosting. Eravamo pronti a fare la proposta, volevamo vedere la perimetria, ci arrivano le carte, sorpresa, mezza casa non c'era, era abusiva. E poi c'è un tema pure legato a questo mondo qua, che poi bisognerebbe esplorare. Mia. Abbiamo chiesto come il venditore avesse intenzione di sistemare questa situazione e abbiamo più ricevuto risposta. Cioè aveva bloccato.
Evidentemente non si poteva sistemare la situazione.
Evidentemente sì. Quali provvigioni, che ci frega, te davo pure il 10%. Grazie, però dovevi dire Forza Roma o qualcosa del genere.
Lo facciamo pure, non è un problema.
Questo dice giustamente.
Io lavoro per i miei figli, quindi i miei figli sono da Roma, dire Forza Roma non è un problema.
Bravo.
È come dire forza ai miei figli.
Esatto. Tra l'altro vi devo dire una cosa: io sono stato nel mio passato lavorando per una network nazionale che ha sponsorizzato, voi siete giovani, non ve lo ricordo, la Roma Master di calcio a 5, non so se ve la ricordate, gente del calibro Bruno Conti, Chierico, eccetera, no? E io ero vicepresidente della Roma, della AS Roma Master di calcio a 5, degli anni 97 e 98, quindi
vabbè, diciamo,
mi sedevo in tribuna con la presidentessa della Lazio, non faccio i nomi perché poi ci potrebbe essere coloritura politica, però effettivamente ero vicepresidente della Roma.
Senti, Marco, intanto qua scrivono, dice: costretto no, però se trattate la casa dei miei sogni non ho la possibilità di rivolgermi a qualcun altro, quindi in un certo senso mi sento costretto. Era un po' quello che dicevi tu prima, in realtà.
Sì, è vero, cioè, nel senso, ma se io tratto la casa dei tuoi sogni, riconoscimi il fatto che sono stato così bravo ad acquisirla. Cioè, effettivamente, tu vedi che io tratto la casa dei tuoi sogni, ci sono arrivato con il lavoro ad acquisire quella casa, okay? O con un colpo di fortuna. Certo. In ogni caso, la sto trattando. Poi se dovessi trattarla io in un modo o nell'altro ci mettiamo d'accordo e ti vengo incontro. Però non posso dire che chi rimane rigido sulle proprie posizioni sbagli. Noi ci abbiamo come categoria, diciamo, ci abbiamo tantissimo turnover e la nostra attività si svolge spesso e volentieri in one shot. Cioè io ho una casa, trovo un acquirente, devo per forza massimizzare, no, dal punto di vista imprenditoriale, l'operazione. Perché? Perché non avrò un'altra casa uguale e non avrò un altro acquirente a cui proporla, ok? E per arrivare a quella vendita, magari ho messo in vendita altre 10 case, ho lavorato mesi e mesi e non ho raccolto. Noi siamo tra le pochissime categorie che veniamo pagati soltanto a raggiungimento dell'accordo. Se non raggiungiamo l'accordo, il tempo e il denaro è nostro.
Ragazzi,
poi raggiungimento dell'accordo, ci possiamo aprire un altro 10 trasmissioni, ma è un altro discorso.
Ti faccio due o tre domande telegrafiche, ti chiedo. Vai. Perché dobbiamo chiudere, sì, però sì. Ho voglia di fartele.
Grazie.
A parte poi questo podcast lo mandiamo a chi dico io, già pronto, mando il link. Allora, però
continuo a emozionare.
Allora dico, ma Roma, Milano, ok, abbiamo detto la situazione. Però se tu ti fai una passeggiata, se vi fate una passeggiata in qualche borgo, piccolo borgo fuori Roma,
sì, come no,
troverete delle offerte pazzesche di case che stanno svendendo. Addirittura sui giornali escono iniziative di case a un euro per chi si trasferisce nei borghi, eccetera. Domanda secca: investire in un appartamento fuori dai centri abitati può essere una buona idea, sì o no, secondo te?
È una spa è una spa per il relax, cioè nel senso, immaginate di vivere in un borgo con connessioni stabili, possibilità, cioè è una scelta di vita, ragazzi.
Però
cioè,
a livello di investimento,
per rivenderlo,
per rivenderlo a breve, dato la situazione anche demografica che stiamo vivendo in questo momento nel nostro paese, per rivenderlo a breve non vedo l'opportunità. Per in qualche modo metterlo a reddito. Quello sì, cioè a reddito, o diciamo con un affitto tradizionale, che è sempre il mio preferito, e capisco che adesso qua mi attirerò un po' di antipatie, però è il mio preferito perché comunque è un affitto organico, è un affitto che garantisce la sopravvivenza proprio del tessuto sociale.
Adesso c'è anche mancanza, fra l'altro, dell'affitto tradizionale,
sì,
quindi in realtà
è esplosa,
metti pure, certo, la casa
da prima del giubileo, la casa vacanza, l'affitta camere, che effettivamente sono posti di lavoro, perché fondamentalmente non è che è un introito passivo quello. In realtà ti crei in maniera imprenditoriale un posto di lavoro, data la carenza del lavoro. Qua dovremmo aprire altri.
Senti, ti faccio due domande in una, perché proprio dobbiamo chiudere. A parte che qua c'è l'architetto che mi ha scritto: no, l'agente immobiliare no.
Ma non è detto
però che ci debba essere questo atteggiamento sempre e comunque, perché per esempio Aldo Architetto, Aldo, il nostro amico architetto, scrive: io sono architetto, ma lavorare con gli agenti immobiliari è fondamentale, insieme possiamo fare la differenza.
Ma infatti è questo,
l'unione
è
fa la forza.
Sinergia,
sì. Bello.
Sinergia.
Allora attenzione, due domande secche. Covid, cioè dopo il Covid, finito, cosa ci ha lasciato,
allora,
e come è cambiato anche la domanda, no, rispetto alla casa? E poi situazione Airbnb affitti brevi, come ha impattato e qual è la situazione attuale?
Allora, Covid ci ha lasciato, diciamo, l'onda lunga del Covid nel mercato immobiliare la stiamo vedendo adesso. Sono cambiati i gusti proprio, no? All'inizio c'è stato un entusiasmo folgorante, tutti hanno acquistato casa, mutui bassi, eccetera. Adesso effettivamente l'acquisto è un po' più selettivo. Si stanno riducendo via via le superfici richieste, quelle interne intendo dire. Si sta ridisegnando la geografia interna all'abitazione, ci deve essere per forza l'angolo dello smart working, ok? E ci vuole lo spazio esterno. In più, vicinanza, mezzi, servizi, parchi, eccetera. Questo, diciamo, è soprattutto una casa, dato, diciamo, il numero medio dei componenti di un nucleo familiare. Adesso, secondo statistiche Unicredit, è 1,7.
Sanno
tre persone in due case. E quindi la casa è più piccola, più funzionale, già ristrutturata, comoda. Cioè, diciamo, la casa non è più un dormitorio, ma è un vero e proprio spazio dove tu vivi e trascorri un sacco di tempo.
Tema Airbnb affitti brevi.
Allora, come in ogni cosa, all'inizio hanno facilitato, diciamo, l'apertura di case, non voglio di chiuse, vorrei essere mal interpretato. Però c'erano tante case in disuso, no? Quindi le hanno ridato vita, no? E quindi diciamo che si è, in qualche modo, ha preso vita, hanno preso vita parti della città che erano state trascurate, no?
Poi si è esagerato, diciamo.
Poi, esatto, Firenze hanno, se non erro, a Firenze il comune ha proprio emanato una regolamentazione che vieta il proliferare delle case, degli affitti, case destinate ad affitti brevi. Ma non perché dobbiamo fare una crociata, ma semplicemente perché se io vivo una casa, ci sono residenti, è chiaro che consumo, vivo, faccio. Se io la uso pochi giorni, entro, esco. Allora, a pagarne le conseguenze è tutto il resto della cittadinanza.
Cioè, ovviamente, non è sufficiente la tassa di soggiorno per sopperire a questo, dici?
Chiudono i negozi. Non è sufficiente.
Benissimo, ringraziamo Marco Rocchi.
Grazie,
che non è l'ultima volta che ci viene a trovare. Torni,
ormai,
no? Torni, perché qua
essere.
Le domande sono
è
ancora
compresa nel biglietto di Altair.
Non abbiamo è bravissimo. Biglietto più presenza qui, esatto, in radio. Tante altre domande ti faremo la prossima volta. Intanto grazie a Marco Rocchi.
Grazie a voi.
Sempre immobiliare, naturalmente. I contatti poi li hai già dati, insomma, poi qualcuno volesse, dai uno secco su più semplice per raggiungerti.
Telefono
ancora
333 49 59 787.
Hai scelto gli U2 con One insieme a Mary J. Blige.
Io dico, al di là di quello che dice, che non lo so, però per me One significa ognuno di noi è uno, vale uno, è singolo e irripetibile. Questo è il senso.
Grazie Marco, alla prossima. Ciao. Chiudiamo il The Rock Show, appuntamento a domani. Ciao. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Oh, 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 oh.
106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.